buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati. 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Sharm el Sheikh, in Egitto, siglato ufficialmente l'accordo di pace tra Israele e Hamas. Alla presenza di Donald Trump, che prima ancora ha parlato alla Knesset, è andata in scena la liberazione dei 20 ostaggi superstiti, 4 invece i cadaveri identificati e riconsegnati da Hamas. Allo stesso tempo Israele ha rilasciato circa 2.000 detenuti palestinesi, che torneranno in parte in Cisgiordania e in parte nella striscia di Gaza. A Milano dura contestazione in Piazza Scala dopo che il Consiglio Comunale ha respinto la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv. Intanto in Toscana il campo largo si afferma nelle elezioni regionali, riconfermato per un secondo mandato l'uscente Eugenio Giani, ma l'astensione tocca un nuovo record. Ha votato infatti appena il 47% degli aventi diritto. A Palermo migliaia di persone di nuovo in strada per dire basta alla violenza e al degrado sociale dopo l'omicidio del 21enne Paolo Taormina, mentre l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per l'economia a 3 studiosi che hanno approfondito il legame tra innovazione tecnologica e crescita. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22:30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 13 ottobre 2025. Partiamo allora dal Medio Oriente, la liberazione degli ostaggi questa mattina, poi ancora il rilascio dei prigionieri palestinesi, l'intervento fiume di Donald Trump alla Knesset e infine in Egitto la cerimonia organizzata per la firma ufficiale dell'accordo di pace alla presenza di capi di Stato e di governo da Europa, Asia e mondo arabo. È stata una giornata importante quella di oggi, sia per Gaza sia per Israele, oltre ovviamente che per il Medio Oriente in generale. A Sharm el Sheikh in Egitto si è tenuto il vertice copresieduto dal presidente al-Sisi e da Donald Trump. Oltre ai paesi coinvolti nei negoziati delle scorse settimane, hanno partecipato, come dicevamo, anche i capi di Stato e di governi europei, tra cui Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Pedro Sanchez, leader arabi e asiatici. L'incontro si è aperto con la processione dei leader che uno dopo l'altro sono andati a stringere la mano di Trump e a fare una foto con lui. Cominciamo allora proprio da qui, con Roberto Festa.
Quella che si è svolta a Sharm el Sheikh appare la fase 2, ma non tanto del processo di pace a Gaza, quanto del giro trionfante di Donald Trump in Medio Oriente per intitolarsi la fine del conflitto a Gaza. Dopo il discorso davanti alla Knesset, appunto, c'è stato il vertice in Egitto. L'accordo di pace è stato firmato dalla ventina di leader presenti, ma questa è una delle molte anomalie. Non si sa che cosa ci sia scritto nel documento firmato. Molte regole e regolamentazioni, ha detto Trump, però non è dato sapere quali. Altra cosa singolare: quando si fa la pace ci sono le parti che hanno combattuto la guerra. Qui non c'erano né i rappresentanti di Israele né di Hamas, quanto piuttosto quelli dei paesi che hanno mediato l'intesa e una serie di leader che non sembrano essenziali in questo processo di pace. Resta una certa vaghezza anche in tema di calendario. Quello di oggi doveva essere appunto l'inizio della fase 2. A una domanda dei giornalisti Trump ha risposto però che non c'è una fase 2 della pace, perché la pace c'è già. L'evento di Sharm el Sheikh sinora è dunque servito a proclamare la pace, a rivendicarla, a dire che c'è. La realtà sembra appunto diversa. Mentre i leader si riunivano in Egitto, la polizia di Hamas si riposizionava a Gaza. Diversi leader arabi hanno detto che non sarebbero arrivati a Sharm el Sheikh se ci fosse stato Netanyahu, e non si sa se Israele sia disponibile a trattare su un futuro stato palestinese. Tutti segnali non proprio confortanti attorno ad un evento segnato, come consuetudine, dalle dichiarazioni roboanti di Trump. In particolare oggi si sarebbe, ovviamente col suo intervento, posto fine ad un conflitto di 3.000 anni.
L'Egitto per Trump è stata solo la seconda tappa. In mattinata infatti ha prima tenuto un lungo discorso dai toni solenni e a tratti messianici alla Knesset, il Parlamento israeliano. Sentiamo un estratto.
This is not only the end of a war.
Non è solo la fine di una guerra, è la fine dell'età, del tempo del terrore e della morte, è l'inizio invece dell'era della speranza e di Dio.
Questa dunque era l'introduzione del discorso del presidente americano, ma che cos'altro ha detto e soprattutto quali sono i passaggi più importanti o comunque significativi del suo discorso? Sentiamo ancora Roberto Festa.
I passaggi politicamente più significativi sono stati quelli in cui Trump ha detto che questo accordo di pace prelude ad una fase di stabilità per tutto il Medio Oriente. Altra cosa importante è il momento in cui Trump ha disegnato un futuro possibile di benessere, di prosperità per i palestinesi, senza però, attenzione, mai parlare di un possibile Stato palestinese. Per il resto sono stati 66 minuti di discorso davanti alla Knesset, un discorso lungo, tortuoso, autoincensatorio, talora un po' sconclusionato, che più che davanti ai membri del Parlamento sembrava diretto ai militanti del MAGA. È stato il discorso in cui Trump ha celebrato a modo suo il successo diplomatico indubbio di questi giorni. Lo ha fatto appunto a modo suo, insultando Barack Obama, Joe Biden, pretendendo di aver risolto 8 guerre in 8 mesi, trattando Netanyahu come se fosse una sorta di burattino ai suoi comandi. A un certo punto gli ha detto: su, alzati e prendati l'applauso. Alla fine appunto restano, come ho detto, le tante domande irrisolte in una giornata che, più che definire una tabella di marcia, più che risolvere le tante questioni aperte, proietta ancora molti dubbi sul futuro più prossimo.
La giornata è trascorsa tra vertici e dichiarazioni, mentre tra Gaza e Israele si realizzava lo scambio di ostaggi e prigionieri, circa 2.000 quelli rilasciati dalle carceri di Tel Aviv in cambio della liberazione di 20 ostaggi vivi e 4 deceduti. Le liberazioni ovviamente sono state salutate da esplosioni di gioia e sollievo sia da una parte sia dall'altra. Tra i leader occidentali presenti a Sharm el-Sheikh, lo anticipavamo, c'era anche Giorgia Meloni, unica donna tra i 30 capi di Stato e di governo arrivati in Egitto, che a margine del summit ha ringraziato ancora una volta Donald Trump per il successo del suo intervento, auspicando che possa avere lo stesso effetto dirompente anche sulla guerra in Ucraina. La premier ha affermato che l'attuazione corretta del piano del presidente americano rende più vicino il riconoscimento dello Stato di Palestina e che l'Italia è pronta a fare la propria parte a Gaza. Possiamo implementare la nostra presenza nella striscia, siamo già impegnati nella missione europea a Rafah, ma possiamo aumentare la nostra presenza militare fino ad arrivare a prendere parte a una forza di stabilizzazione che richiederebbe ovviamente un passaggio parlamentare, ha specificato la Presidente del Consiglio. E ancora, a proposito di Medio Oriente, a Milano il Consiglio Comunale ha respinto la sospensione del gemellaggio con Tel Aviv. 21 i contrari, solo 9 i favorevoli. La decisione è stata seguita da una bagarra di alcuni minuti a Palazzo Marino, mentre da Piazza Scala i manifestanti che chiedevano lo stop hanno iniziato un corteo con destinazione Piazzale Loreto.
Siete complici di un genocidio che siete stati per due anni. È l'unico modo per continuare a prendere le vostre decisioni. E già vi guarda scudo dalla polizia, tenete fuori questa città.
Ecco, allora lo sentivate, Palestina libera, vergogna, vergogna. La forte contestazione di fronte alla sede del comune ha portato a momenti di tensione e a manganellate della polizia. In serata, poco dopo le 21, il corteo arrivato a Piazzale Loreto si è sciolto senza registrare altri episodi critici. Non ci sono state sorprese in Toscana. Il presidente uscente Eugenio Giani è stato riconfermato alla guida della regione in un quadro che non si sposta molto dalle regionali di 5 anni fa. Giani è attorno al 54%, poco sotto il 41% il sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi, candidato per il centrodestra. Resterebbe fuori dal consiglio regionale la sinistra di Toscana Rossa. Tra le liste stabile il Partito Democratico attorno al 35%, in crescita i renziani vicino al 9% e ancora Alleanza Verdi e Sinistra poco sotto il 7%. In calo invece il Movimento 5 Stelle con il 5% dei consensi. A destra fa il pieno Fratelli d'Italia, che raggiunge il 26%, e cannibalizza la Lega a trazione Vannacci, che crolla sotto il 5%. In lieve crescita al 6% Forza Italia. Per il campo largo si tratta della prima vittoria nelle tre regioni dove si è votato finora. Ce ne parla da Roma Anna Bredice.
Una vittoria che dà gioia e speranza sono le parole di Elly Schlein, che è corsa subito a Firenze per congratularsi con Giani e festeggiare una vittoria che arriva dopo due sconfitte. Ma la segretaria del Partito Democratico, prima ancora del voto in Campania e Puglia, parla già di un successo più generale, sommando tutti i voti della coalizione di centrosinistra nelle regioni finora andate al voto, dice, questi sono maggiori di quelli del centrodestra. Naturalmente Marche e Calabria sono sconfitte che bruciano, ma oggi si festeggia la Toscana con un risultato per il Partito Democratico netto, smentito oggi chi diceva che la coalizione era già finita, dice ancora Elly Schlein. In effetti ad appoggiare il neopresidente c'erano veramente tutti, ma ognuno vede il successo dal proprio punto di vista. I primi a celebrarlo sono stati i riformisti, già ne arriva da quell'esperienza. Renzi è stato il primo a commentare, stasera andrà in TV ad intestarsi una buona fetta di risultato con la lista Casa Riformista, seconda dopo il PD. Pina Picerno punta il dito su chi ha tentato di ostacolare la candidatura di Gianni, in riferimento ai 5 Stelle in particolare, che nella passata giunta erano all'opposizione e che ora Conte invece ha sostenuto, non senza discussioni dentro al movimento. Meloni si è limitata a fare le congratulazioni a Gianni, ma l'ultimo comizio in piazza di venerdì è stato di fuoco, con un livello di attacco alla sinistra mai raggiunto, più fondamentalista di Hamas li ha definiti, attacchi che non hanno né spaventato l'elettorato di Gianni e neppure convinto la destra a votare Vannacci. Forse anche loro sono andate a riempire quel pozzo di astensioni, nemmeno uno su due al voto, visto che l'affluenza non arriva nemmeno al 50% in una delle regioni dove la partecipazione al voto è sempre stata tra le più alte. Linea allo studio.
Il dato più clamoroso però è quello del crollo dell'affluenza, che si è attestata poco sopra il 47%, quindi quasi 15 punti in meno rispetto al 2020. Si tratta del minimo storico per la Toscana e conferma il trend in ribasso, così come confermato anche dalle elezioni delle altre due regioni che hanno votato fin qui. Sulle cause del fenomeno che si sta appunto consolidando sempre di più, abbiamo chiesto un commento al politologo Gianfranco Pasquino.
Non c'è un partito degli astensionisti, ma ci sono cittadini e cittadine che decidono, molti di loro consapevolmente, di non andare a votare. Probabilmente perché danno per scontata la vittoria di un candidato rispetto ad un altro e quindi non si mobilitano a favore dell'altro. Probabilmente perché danno per scontata la vittoria del proprio candidato, non si mobilitano neanche a favore di quel candidato se non è particolarmente appariscente, particolarmente dinamico, mobilitante. E poi, da non dimenticare mai, c'è una percentuale di italiani che sono anziani, che hanno delle difficoltà ad andare alle urne, che non possono votare in altro modo che di persona e non ce la fanno molto semplicemente, perché sono in condizioni non adeguate per andare a votare. Sarebbe di garantire il voto postale anche in anticipo rispetto al voto normale. Qualche volta non c'è mobilitazione da parte dei candidati, cioè non vanno a scovare gli elettori, non vanno a cercare di farli votare, perché pensano tanto qua vinco lo stesso, perché devo andare a mobilitare elettori che magari non so come voteranno. E quindi bisogna guardare come vengono fatte oggi le campagne elettorali. Si fidano troppo di annunci televisivi, di meccanismo tecnico, e non fanno politica sul territorio. Questo mi pare un passaggio importante.
Il memoriale della Shoah attacca la ministra della famiglia Eugenia Roccella, che ieri aveva affermato: chi organizza le gite ad Auschwitz lo fa per far passare l'idea che l'antisemitismo sia solo opera dei fascisti e non anche della sinistra. Parole gravissime a cui oggi il memoriale ha risposto: dipingere la visita a questi luoghi come frutto di un disegno politico di parte limita prima di tutto la memoria delle vittime e rappresenta un falso storico. Luigi Ambrosio.
Eugenia Roccella avrebbe potuto scegliere la strada dell'ovvio. Esiste un antisemitismo diffuso nella società e quindi anche a sinistra. La guerra a Gaza ha rappresentato senza dubbio il pretesto perché una quota di questo antisemitismo venisse allo scoperto. Ma ogni parallelo con l'unicità della Shoah, del genocidio degli ebrei nel Novecento a opera dei nazisti, dei fascisti e dei loro solerti alleati in tutta Europa è improponibile. Invece ha scelto la strada della provocazione e della polemica distruttiva. Ridurre i viaggi ad Auschwitz a gite significa mettere in ridicolo ogni tentativo di mantenere viva la memoria dello sterminio. Affermare che l'intenzione di chi organizza le presunte gite sarebbe quella di riportare l'antisemitismo al solo fascismo negando un antisemitismo di sinistra significa al tempo stesso insinuare la malafede del campo antifascista e negare l'unicità della Shoah. L'antisemitismo, le leggi razziali, il contributo fascista alla Shoah sono il grande rimosso della destra italiana. Nella Seconda Repubblica azzardò un tentativo Fini poco prima di essere fatto fuori da Berlusconi, dopodiché il nulla. Eugenia Roccella, con la sua esternazione, non ha fatto che innestarsi nel solco.
Ci spostiamo a Palermo, dove continua il lutto per la morte di Paolo Taormina, il 21enne freddato sabato notte con un colpo di pistola da un ragazzo poco più grande di lui. L'omicidio, avvenuto in pieno centro durante una rissa che la vittima aveva cercato di sedare, ha scosso profondamente la città, che dopo la fiaccolata di ieri sera in onore del giovane è tornata in strada per una marcia silenziosa convocata dalla CGIL. Palermo dice basta a illegalità e violenza, questo lo slogan della serata. Abbiamo raggiunto allora al telefono Alfio Mannino, segretario della CGIL Palermo. Questa è la sua testimonianza direttamente dal presidio di questa sera.
Una marcia silenziosa con soltanto un momento di forte applauso nelle vicinanze del locale dove è stato ammazzato Paolo. Sono migliaia e migliaia intergenerazionali, da giovani generazioni a persone più adulte, proclamate da CGIL, CISL, UIL e ACI, ma a cui hanno aderito molte associazioni datoriali, ma ha aderito soprattutto la città. Davvero in migliaia, una partecipazione ben oltre le aspettative. È chiaro che le nostre rivendicazioni sono quelle di garantire il diritto alla vita in questa città martoriata, e soprattutto una società martoriata che parla molto alle giovani generazioni, a cui spesso viene strappato appunto il diritto alla vita. Abbiamo la necessità di avere città sicure, ma città sicure significa non la militarizzazione di queste città, ma significa più insegnanti, più tempo a scuola, significa ricostruire da un punto di vista sociale questa società che è così fragile e così martoriata.
Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Philippe Aguillon, Peter Howitt e Joel Mokyr, un premio incentrato sul concetto del legame tra l'innovazione tecnologica e la crescita. Lele Liguori ne ha parlato con l'economista Emiliano Brancaccio.
Ma diciamo che il contributo più celebrato è probabilmente quello di Aguillon e Howitt, che hanno realizzato un modello definito di distruzione creatrice. L'idea, tratta da Schumpeter, il grande economista austriaco dei primi del Novecento, è che lo sviluppo economico viene generato dal continuo rinnovamento e dalla continua distruzione di imprese e di tecnologie. Poi c'è l'altro contributo di Joel Mokyr, che è lo studio dei legami tra libertà e innovazione. Mokyr sostiene che senza istituzioni aperte al confronto e alla libera circolazione delle idee, gli investimenti innovativi stagnano e le tecnologie non evolvono. Diciamo che è un po' un pizzino per quei liberali pentiti che guardano oggi con fascinazione ai regimi autoritari, immaginando che questi siano modelli economicamente più efficienti. Mokyr dice assolutamente di no.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.